questo e tanto altro con il direttore di Tutto Mercato Web, Nicolò Ceccarini. Ciao Nicolò.
Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti. Ciao.
Ciao direttore.
Ciao Nicolò, parto io con la prima domanda, forse un po' difficile, ma Antonio Conte accetterà, oppure ecco, prenderà di buon grado di accettare magari la prossima stagione già con meno 70 milioni da spendere, visto insomma i giocatori da riscattare, ovvero Højlund, Alisson, Elmas?
Ma sai, accettare o non accettare, lui ha sempre un contratto per un'altra stagione fino al 2027, mi sembra che lui non abbia dato dei segnali diversi, cioè di un addio, e quindi se la situazione è questa e lui la sa benissimo, non credo che ci siano i presupposti per non accettarla. Poi se lui vuole qualcosa in più e non lo può avere, è normale che lo dirà al presidente, e in base anche a quello che sarà il suo pensiero poi il presidente prenderà delle decisioni. Cioè, io francamente, ecco, su questo argomento ti dico, mi sembra che tutta la situazione sia abbastanza chiara, perché è chiaro che fare 3 anni di Conte è quasi un record, forse solo alla Juventus è stato 3 anni di fila, quindi vuol dire che comunque sia, non è un allenatore che sia facile, ma non nella gestione, perché comunque chiede tanto alla società, chiede tanto ai giocatori, chiede tanto un po' a tutto l'ambiente, e quindi fare anche un terzo anno a un certo livello non è assolutamente semplice. Poi le cose dipendono, me l'avete chiesto già altre volte e credo che potremmo riproporre le registrazioni anche delle scorse interventi, perché alla fine ho detto sempre la stessa identica cosa. Se ci sono i presupposti per andare avanti serenamente e bene, al di là del netto, sentivo appunto il dato statistico su tutte quelle che sono le situazioni degli infortunati, che naturalmente dovranno essere viste, perché non è possibile che in una stagione ci siano stati veramente tutti questi problemi fisici per i calciatori, questo sarà un problema da risolvere, però se poi il problema deve essere il mercato e non si è convinti fino in fondo di quelle che possono essere le operazioni di mercato, io credo che non ci siano grossi problemi, perché l'allenatore nel caso lo dirà al presidente, il presidente gli spiegherà qual è la situazione, che è quella magari di investire più su dei profili di prospettiva piuttosto che dei profili già fatti, e quindi comunque dei campioni che magari hanno anche qualche anno in più e che costano molto alla società. Se diciamo il rapporto può andare avanti lo sapranno solo loro, ma io guarda ti dico, io so per certo che questo non sarà un problema né per Conte né per De Laurentiis, perché entrambi se vanno d'accordo non hanno un problema. Se poi vedono che la questione deve diventare difficile, insomma, saranno pronti entrambi a dirsi addio, cioè nel senso non sarà questa diciamo la crisi che può creare un problema nel futuro del Napoli, perché le storie iniziano, finiscono. E poi ora sono stati 2 anni belli importanti, con uno scudetto, comunque sia con una stagione che ha portato la Supercoppa, con una stagione che deve ancora finire, che può sicuramente coronarsi con il piazzamento Champions, e poi fa il famoso incontro di cui parlo spesso, a fine stagione, è quello che naturalmente dirà tutto, perché tanto cominciare col dubbio non avrebbe senso. E poi di allenatori penso che De Laurentiis, se dovesse andare via Conte, ne avrà in testa diversi.
Sì, assolutamente, come è sempre accaduto. No, Nico, no, poi del resto è Antonio Conte, no? Già da settimane, se non mesi, ad ogni domanda, io ho un altro anno di contratto, poi parla di vedremo che competizioni andremo a giocare l'anno prossimo. Quindi l'anno scorso, ad esempio, non comunicava in questo modo, lasciava più dei dubbi sparsi ad ogni conferenza stampa, ad ogni intervista. Quest'anno invece mi sembra una comunicazione già improntata alla prossima stagione. Poi detto questo, sono d'accordo con te, cioè nel senso
Conte, non, sì, io conoscendo Conte però non darei certezza.
No, assolutamente, però infatti arrivavo dove certezza, sì, no, infatti arrivavo a dire poi il resto dell'idea che il confronto di cui tu parli è necessario, anche perché Conte ha attaccato lo staff medico. Alcune operazioni di mercato sembravano non soddisfarlo. Quando arriva Alisson Santos all'inizio dice l'hanno scelto loro, ora sì, magari dice più l'abbiamo scelto di comune accordo, no? Ironia a parte, però credo sia necessario sempre questo confronto, perché poi come dicevi pure tu, la figura di Conte che lo richiede.
Sì, assolutamente, ma poi io ripeto, insomma, sono già venuti fuori anche, e poi noi naturalmente facciamo questo lavoro, no, che è quello dei giornalisti di mercato, raccogliamo delle indiscrezioni, però per esempio ce ne sono 2 o 3 allenatori che potrebbero fare al caso del Napoli se davvero ci dovesse essere una separazione con Conte. Io non ti nascondo che è ovvio che c'è ammirazione per Fabregas, per Italiano, per quello che ha fatto soprattutto l'anno scorso. De Zerbi è un altro allenatore sicuramente bravo, ma oggi fare questi nomi, che sono sicuramente profili da Napoli, sono discorsi più che altro così, no, di interessi che uno potrebbe avere nel caso in cui, ma non c'è oggi un passo avanti del Napoli per un altro allenatore che non sia Antonio Conte.
Sì, è così, sì. Nicolò, hai perfettamente ragione, però ecco, secondo te su che imprinting inizierà la stagione il prossimo Napoli, al di là di Antonio Conte? Che mercato sarà quello prossimo? Un mercato in cui Napoli farà il player trading, o ancora saremo ancorati alla mentalità di Antonio Conte, se sarà ancora il nostro allenatore, di prendere giocatori di un certo spessore, non badando tanto all'età e alla futuribilità del calciatore?
Questo naturalmente, io credo che in questi anni, in questi primi due anni, Conte sia stato abbastanza accontentato, no? Nelle
molto
sue richieste, prendendo quei giocatori che a lui servivano. Ora magari non è arrivato Ndoye, però credo che comunque anche Lang non è che fosse un giocatore non all'altezza. Magari ognuno ha le sue idee, le sue caratteristiche, vede meglio uno rispetto a un altro, quindi per me l'idea della società è quella un attimo di fare degli investimenti più sulla prospettiva, sugli under 23 se è possibile, no? Diciamo, Højlund rappresenta un investimento importante, però è un giocatore ancora giovane, e quindi loro andranno a cercare anche eventualmente calciatori di questo tipo. Poi sai, non è mica detto che se uno prende un giocatore giovane sia meno bravo di un giocatore magari affermato, oppure che comunque sia già dato tutto. È chiaro che ci può essere un percorso di crescita, per cui cioè un campione resta tale, e un potenziale campione può diventare veramente un giocatore poi nel corso di un paio d'anni importantissimo per la società e per il club. Però come ho detto mille volte, Conte è determinante per il Napoli, e lo è stato perché ha vinto e ha portato uno scudetto, ma altrettanto determinante è la storia di una società, sì, che deve guardare anche avanti, deve guardare i conti, deve guardare anche la prospettiva. Io credo che si possono fare entrambe le cose, nel senso, si può avere Conte e avere, diciamo, i giocatori di prospettiva. Questa è la mia idea vista da di fuori, però poi io non sono Conte, io non sono De Laurentiis, e sì, quindi non lo so se questa cosa, diciamo, va benissimo a tutti.
Eh sì, è un primo tassello per coniugare le due esigenze. Può essere proprio uno dei giocatori arrivati a gennaio, Nicolò, cioè Alisson Santos, sì, ti
esatto,
chiedo.
Alisson Santos ti chiedo, è sicuramente, sì, che poi hai visto, Alisson Santos è un giocatore giovane, sì, relativamente giovane, mettiamola così, sì, perché sì, noi andiamo, sì, giovani, sì, noi, per noi giovani sono anche fino a 25 anni, sono giovani,
certo,
poi
certo.
In realtà insomma il giocatore giovane deve stare fino a 20 anni, a occhio, no? Noi abbiamo un concetto, diciamo, di giocatori giovani, io parlo in Italia, molto diverso dal,
sì, diciamo che lui è giovane come Vergara nel senso di inespresso, perché non ha avuto grosse chance finora.
Sì, sì, ma noi diamo dei giovani anche a giocatori di 24, 25
anni, sì, quello è il nostro
certamente
difetto.
Sono giovani, ma non giovani come li intendono magari da altre parti in Europa, perché il concetto dei 18-20 anni che si vedono in altri campionati noi ce, sì, l'abbiamo un po' più ristretto, nel senso che cioè, molti giocatori fanno ancora la primavera da noi a quest'età, ecco, mentre da altre parti giocano stabilmente in prima squadra. E quindi Alisson Santos secondo me è un giocatore che è arrivato, ha impattato bene, quindi può essere diciamo, e siccome Conte mi sembra lo stia utilizzando, può essere un esempio lampante di quello che stavo dicendo.
Ma ti aspettavi un impatto di questo tipo? Perché quando arriva c'è anche un po' chi ironizza, chi critica, però a parte che Manna aveva dei paletti importanti,
sì,
però prenderlo a quelle condizioni, io dicevo prima, vanno fatti doppi complimenti a Giovanni Manna a questo punto, perché non era facile poi portarlo pure col diritto, eccetera, eccetera. I nomi non erano tanti a gennaio magari.
No, no, ma infatti, ma poi soprattutto, cioè, Manna ha avuto una problematica importante che era quella di dare via un giocatore comunque che potenzialmente era forte ed è forte, cioè Noah Lang, e prendere uno altrettanto forte a determinate condizioni, quindi non era proprio semplicissimo, quindi andare a trovare Alisson Santos è stata secondo me un'ottima operazione. Poi ci sono state altre operazioni che non hanno funzionato, sì, perché sono stati presi dei giocatori pagati tanti soldi che poi alla fine hanno avuto un rendimento non all'altezza della situazione, però questo fa parte, voglio dire, delle situazioni, del mercato, delle dinamiche. Ma io da questo punto di vista reputo Alisson Santos un giocatore che conoscevo poco, ma che secondo me ha impattato veramente molto bene, e oggi è una risorsa, anche perché tanto Long non avrebbe giocato, e con l'infortunio, sì, anche che c'è stato di Neres, sicuramente ha dato una mano importante. La squadra sicuramente da questo punto di vista ha trovato una soluzione offensiva in più.
Sì, Nicolò, ecco, parlando sempre di futuro e di quello che potremo vedere anche nella prossima stagione, ecco, l'anno scorso è arrivato Kevin De Bruyne, grande mossa anche di marketing del Napoli, vendute tante magliette, c'è grande folklore quando entra in campo, in città quando gioca non si parla d'altro, il Napoli è un grandissimo calciatore, ma costa tanto e secondo te rimarrà anche la prossima stagione?
Ma questo sarà un oggetto di valutazione, costare tanto sì, purtroppo questi 4 mesi fuori hanno pesato tanto, perché io avrei voluto vederlo, ecco, De Bruyne a fare una stagione quantomeno, diciamo, con almeno 2 mesi in meno di infortunio, perché sicuramente avrebbe dato una mano importante, è una grande mano a livello, voglio dire, anche non solo in campo e di spogliatoio, perché poi di spogliatoio c'è sempre bisogno di giocatori del genere, che comunque ci sono durante la settimana, ma averlo in campo e non averlo in campo fa la sua differenza. Non lo so, io, se mi chiedi a me che cosa faresti, io dico, se lui sta bene ed è un giocatore che ha voglia, che è determinato, è un po' il discorso che faccio con Modric, no? Modric è in scadenza di contratto col Milan, però se Modric ha voglia, io Modric me lo tengo sempre, quindi De Bruyne me lo tengo sempre. Chiaramente devo anche calcolare poi tutta una serie di questioni economiche, quello sì, però se mi chiedi del giocatore, sì, la risposta è sì.
Nicolò, un'ultimissima cosa rapida prima di salutarti e ringraziarti, perché in città è sempre tema di discussione, veramente non sai quanti messaggi ci arrivano ogni giorno sulla competizione, non so, tra virgolette, tra Meret e Milinkovic-Savic. Sì. Ti chiedo, Meret in scadenza 2027, Conte ha scelto, ha voluto Milinkovic-Savic, lo preferisce, ha fatto più partite al netto poi dell'infortunio che ha avuto Meret. Però dall'altro lato Conte sottolinea anche la necessità di avere due portieri forti. Che fa il Napoli poi? Si perde il portiere dei due scudetti per andare di nuovo sul mercato per un altro dodicesimo? Cioè, qual è il futuro che tu intravedi? In questo momento so che è presto, però cosa si delinea per quanto riguarda Alex Meret?
Allora, io penso che due portieri del livello simile insieme siano sempre un po' un lusso, no? Per una squadra, anche se ovviamente ci sono tante competizioni da giocare e da disputare. Io credo dipenda più da Meret, fondamentalmente, dal fatto se lui accetta questa situazione, perché Milinkovic-Savic alla fine è quello che è arrivato dopo, no? E che adesso ha più spazio, quindi è quello che potrebbe, tra virgolette, no, poi prendere la scena, se vogliamo definirla così. Sai, se però Meret ha voglia di essere protagonista, di essere il numero uno protagonista, diventa anche difficile trattenerlo. Poi, come dici te, non è facile nemmeno trovare un dodicesimo, perché poi va trovato un dodicesimo che, quando è chiamato all'occorrenza, non faccia rimpiangere il portiere titolare. È una bella storia questa, nel senso che comunque sia, cioè, da una parte è un bene avere due portieri così, da una parte non sai come girarti, perché poi prima o poi qualcuno è scontento, poi sì, viene fuori, no? Sì, la scontentezza, quindi va saputa gestire. Io credo che la mia sensazione è che dipenderà molto da Meret, cioè, nel senso, se lui, che ha un anno solo ancora di contratto, se vuole restare, oppure se vuole sentirsi protagonista da altre parti. Però so che il ragazzo è molto legato a Napoli, quindi non sarà facile, ecco, lasciarlo.
Eh sì, Nicolò, vedremo un po' anche il futuro di Alex Meret come andrà, ma noi ti ringraziamo veramente tantissimo per essere stato qua a Radio Tutto Napoli, Napoli Talk.
Grazie a voi.
Ciao, ciao direttore.
Grazie al direttore Nicolò Ceccarini di Tutto Mercato.